Amici sportivi della Radio Vaticana, ben trovati. Il saluto vi arriva da Luca Collodi con Silvio Nelli per la parte tecnica, con Luciana Fantini e Maria Serena Tullio. Il programma sportivo di oggi della Radio Vaticana, non solo sport, si collega in diretta con Milano, dove salutiamo Massimiliano Castellani. Anche a te buona giornata.
Buona giornata Luca, buona giornata a tutti.
Saluto in studio Michele Meletti, promotore dell'iniziativa per il Ghana. Ne abbiamo parlato la scorsa settimana, si è giocato sabato scorso a Ostia. Risultato e commento, Meletti.
Buongiorno a tutti. La partita è stata giocata sabato scorso, è finita 0-0. Uno 0-0 interessante, combattuto, un po' sfavoriti dal tempo, campo pesante, però insomma ci siamo divertiti, siamo stati bene, quella che era il nostro proposito, e come avevamo promesso settimana scorsa, diciamo anche quanto abbiamo ottenuto, perché viviamo nella trasparenza, visto i problemi che ci sono con tanti onlus. Abbiamo raccolto attorno ai 15.000 euro, e grazie anche a degli sponsor, sugli spalti una presenza di 500 persone circa, e con delle spese attorno ai 4.000 euro, quindi abbiamo raccolto un saldo positivo di 11.000 euro che investiremo nelle nostre iniziative, appunto nell'università in Ghana.
Era un'iniziativa promossa da Amicus Onlus, che si occupa appunto dell'educazione dei giovani in Ghana. La partita serviva proprio a questo ed era un incontro tra nazionale sacerdoti e nazionale attori. 0-0, un terreno pesante, perché sabato scorso il tempo non è stato clemente.
No, assolutamente, non siamo stati protetti, come diceva Roberto Ciufoli, che è il capitano della rappresentativa attori. No, il tempo è stato infausto, però insomma tutto sommato è andata bene. Gli ultimi 20 minuti i giocatori erano affaticati, e quindi lo 0-0 è stato il risultato più giusto.
Torniamo a Milano, a Massimiliano Castellani, perché purtroppo dobbiamo aprire questa edizione di Non Solo Sport commentando la morte del commissario tecnico della nazionale italiana di ciclismo Ballerini, che è morto in Toscana durante la partecipazione ad un rally automobilistico. Castellani era una figura molto bella, questa, come spesso accade di incontrare nel mondo del ciclismo.
Era uno degli ultimi difensori, poi diciamo, di un ciclismo ancora sano, uno che si è sempre battuto nelle lotte contro il doping. È stato un ottimo ciclista, ma soprattutto poi è stato un grande CT, perché in 9 anni della sua gestione tecnica ha raccolto 4 titoli mondiali, ed era un po' l'amico dei ciclisti, anche perché lo vedevano come uno di loro anche anagraficamente, che ha cominciato molto giovane l'attività di CT azzurro. Quindi è una gravissima perdita, un vuoto veramente difficile da colmare.
Come corridore, Ballerini non affrontò mai grandi corse a tappe per un'allergia anche che lo colpiva, era allergico al polline, e comunque ha vinto una Tre Valli Varesine nell'87, la Parigi-Bruxelles, il Gran Premio delle Americhe a Montreal, il Giro del Piemonte del 90, anche il Giro di Romagna del 91, ed ebbe 5 presenze in nazionale, se non ricordo male, Castellani. Sì. 4 da corridore e una da riserva.
Sì. Beh, diciamo che era un po' uno specialista, non era effettivamente, non è stato ricordato come un grandissimo campione, però penso che è stato un campione invece, come dicevo prima, nella gestione della squadra azzurra, soprattutto in un momento molto delicato come quello che ha affrontato la nazionale di ciclismo italiana, ha affrontato chiaramente poi anche il dopo Pantani, che è stato comunque un momento fondamentale, no, nel ciclismo azzurro, soprattutto perché quello fa un po' da spartiacque con quella che è l'ultima generazione ciclistica nazionale.
Castellani, noi ci fermiamo un attimo perché andiamo ad ascoltare proprio la voce di Franco Ballerini e capiremo cosa lui intendeva fare con il ciclismo e come intendeva vivere il ciclismo, uno sport di squadra. Ascoltiamo Franco Ballerini.
Lo strumento è una cosa che tutti i giorni è uguale. Il compagno può essere in una giornata no e può essere in una giornata sì, cioè nel ciclismo 1+1 difficilmente fa 2, a volte fa 3 e a volte fa 1.5, delle volte fa anche mezzo, capito? Quindi sta anche nelle varie giornate che un atleta si può trovare, ecco. Quindi ci sono dei momenti dove tutto è raggiungibile. Nella psicologia applicata allo sport lo chiamano lo stato di flow, dove tutto è fattibile, dove una montagna diventa un sassolino e dove qualunque situazione la posso ovviare. E c'è invece delle giornate che, caspita, il ponte di casa tua sembra l'Isoar. E quindi anche questo, sì, il rivale è sicuramente un termometro, ma spesso, delle volte non è proprio attendibile a quello che potrebbe essere la tua prestazione. Quando sei un professionista è normale che poi hai delle sedute che devi comunque allenarti da solo. Quando fai del lavoro specifico, soprattutto quando si poteva fare, non so, dei richiami di soglia in pianura, allora quelle erano cose che potevi fare da solo, perché la mia frequenza cardiaca poteva essere completamente diversa da quella di un altro e quindi facevi dei lavori specifici da solo. Però io ho sempre amato andare in compagnia, il fatto dello stare insieme, il fatto anche di confrontarsi in una salita era molto stimolante, cioè riuscire a gestire una battaglia in salita in allenamento voleva dire allenarsi anche meglio, ecco. Certo, se io avessi voluto staccare tutti sempre, avrei dovuto andare sempre fuori giri. Lo star sempre fuori giri in allenamento delle volte diventa controproducente. Ecco, quindi il compagno di allenamento era motivante per me e per l'altro. Quindi il confronto che ci poteva essere io, o in salita o in pianura, diventava il valore aggiunto all'allenamento. Ecco, quindi sfruttare questa situazione diventa qualche cosa, il valore in più all'allenamento, ecco. Noi spesso eravamo un gruppo molto variegato qua dove abito io, perché c'era Sorensen, c'era Bartoli, c'era Sciandri, c'era un gruppo di corridori di grande livello, e quindi se Bartoli ci staccava tutti in salita, casomai delle volte noi lo mettevamo in difficoltà in pianura, quindi c'era queste situazioni che diventavano allenanti per tutti. La compagnia diventava il lavoro eccellente per tutti, perché comunque dove io, se io peccavo in salita, cercavo di stare con quelli che andavano meglio e quindi facevo qualcosina in più per migliorare il mio allenamento. Se io nel vallonato andavo un po' meglio degli altri, erano gli altri che casomai ottimizzavano il lavoro nel cercare di stare dietro a me oppure dietro a Sorensen. Quindi c'era questo agonismo molto amichevole che ci portava a trovare quelle condizioni che poi ci davano la possibilità di vincere, non so, per Bartoli il Fiandre o la Liegi, per Sorensen la Liegi, per me la Roubaix, e quindi era sicuramente un gruppo di lavoro, una bella palestra di lavoro estrema.
Era la voce di Franco Ballerini, 45 anni, commissario tecnico della Nazionale Italiana di Ciclismo, che è morto ieri mattina a Larciano, in provincia di Pistoia, dove stava partecipando a un rally automobilistico, faceva da navigatore ad Alessandro Ciardi, che invece è rimasto ferito, l'auto si è schiantata, lo ricordiamo, contro un muro. E io saluto anche Don Leonardo Biancalani, presidente onorario della Nazionale Italiana Religiosi. Don Leonardo, quello...
Buongiorno a voi, a tutti i radioascoltatori.
Quello che abbiamo ascoltato è un ciclismo pulito, la figura di un uomo che credeva in un ciclismo di valori.
Beh, sono molto affratto della morte di Franco Ballerini, perché tra l'altro è anche mio conterraneo e quindi mi dispiace, l'ho ricordato nella celebrazione. Certo, morire veramente, cioè io ieri sera seguivo un'intervista di tanti suoi compagni, dice ha fatto tante Parigi-Roubaix e non gli è successo niente ed è morto quando meno ce lo immaginavamo, peccato.
Castellani, abbiamo ascoltato l'immagine di un ciclismo pulito e magari chiedo di escludere per un momento il nostro collegamento con Biancalani.
Beh, diciamo lui era l'immagine, la volontà di combattere un ciclismo che troppe volte finisce sulle pagine dei giornali per episodi di doping, quindi appartiene a quella generazione che purtroppo invece il doping l'ha vissuto sulla propria pelle, ha pagato con esclusioni, con squalifiche, quella generazione lì che diciamo di prima, di Pantani, di cui tra l'altro in questa settimana, il 14 febbraio, ricorre anche l'anniversario della morte. Ho visto io un po' questa assonanza, cioè ho sempre associato Ballerini con Pantani e nella stessa settimana siamo costretti a ricordare un evento, due eventi luttuosi che segneranno appunto la storia del ciclismo italiano.
Veniamo alla realtà del campionato di calcio italiano. L'Internazionale è sempre più lanciata verso lo scudetto, mentre la Lazio sembra veramente sul baratro della Serie B. Come spiegarsi questo fenomeno Lazio-Castellani? Una Lazio che sulla carta ha una buona qualità tecnica, ma che in campo non riesce a sfondare.
Una buona qualità tecnica, però dobbiamo anche dire che quest'anno lo Tito ha gestito molto male i due casi di dissidenza, tra virgolette, Pandev e Ledesma. Pandev lo ha perso a titolo gratuito, è andato all'Inter dopo una famosa situazione processuale che abbiamo affrontato. stato più volte in questa sede, e Ledesma pure, che era l'anima del centrocampo. Quindi Ballardini sicuramente avrà le sue responsabilità, però si è trovato una squadra qualitativamente inferiore rispetto a quella che aveva allenato Dario Rossi l'anno scorso.
Michele Meletti in studio, promotore dell'iniziativa Ghana e responsabile di Amicus Onlus, tifoso della Lazio.
Eh sì, sono abbastanza disperato, nel senso che abbiamo ricordato adesso Ballerini che puntava molto sul gruppo, e nella Lazio veramente il gruppo non esiste. Considerate che sono stati comprati 3 giocatori, sono stati messi tutti subito in campo, e pensate quindi i giocatori che si sono allenati fino a quel momento come hanno preso questa cosa, quindi non c'è lo spirito di gruppo e non c'è niente.
Da tifoso della Lazio Lotito ha delle responsabilità.
È completamente colpevole ai miei occhi, e la cosa brutta che può sembrare è che il tifoso della Lazio oggi è rassegnato, non contesta neanche più. Ieri finita la partita, tutti in silenzio, tutti a casa, ha levato un po' l'anima ai tifosi laziali. Questa forse è la cosa più grave, forse più grave anche di andare in Serie B.
Paolo Rotundi, sì, che ci parlerà tra poco del campionato di calcio in Vaticano, anche a te una riflessione sulla situazione della Lazio.
Sì, anch'io vedo una cosa brutta e penosa, se passatemi il termine, la rassegnazione dei tifosi, che l'abbiamo vista anche ieri, e questa mancanza di fare squadra ormai netta nella Lazio.
E questo è il punto, Biancalani e Castellani, non c'è secondo voi anche una rassegnazione nella squadra che è pericolosissima?
Ma io credo che la Lazio tribolerà ma si salverà. È un'annata no, dovrà certamente poi fare una riflessione la società, non so se Lotito la cederà o meno, sembra di no, ma penso che la Lazio abbia tutte le capacità per poter rialzare la testa.
Castellani, si sussurra anche di una crisi finanziaria della Lazio, tant'è vero che c'è anche un comunicato stampa del sindaco di Roma Levano che si dice preoccupatissimo della situazione in cui versa la Lazio, una storica società romana e laziale.
Ma io penso che il sindaco Alemano debba essere preoccupato di tutte e due le squadre romane, perché ricordiamoci che forse i successi della Roma in questo periodo, 19 risultati utili, stanno un po' mascherando quella che era una situazione finanziaria drammatica fino a 2 mesi e mezzo fa. Non credo che le cose siano cambiate. Il problema è che quando i risultati in campo sono negativi, poi dopo emergono anche altri fattori di tipo extracalcistico, in questo caso come i conti in rosso di Lotito, il quale tra l'altro ha sempre vantato di essere un moralizzatore anche da un punto di vista finanziario. Quindi forse il problema più grosso adesso della Lazio è essenzialmente quello del campo.
Rotundi, la Roma anche ha problemi economici, però parlarne sì, ora sembra quasi fuori, non valorizzare, esatto, quello che sta facendo sul campo.
La Roma ha i problemi economici, oltre 300 milioni di euro, se non vado errato. Però ecco, lei ce l'ha in particolare con una banca, con una società bancaria, e però in questo momento, andando bene, come dice anche Castellani, non aprono gli armadi della Roma, non tirano fuori gli scheletri, è chiaro questo. Comunque ciò non toglie, anche l'Inter ha problemi, adesso non è perché io sono romanista, cerco di scaricare, però anche l'Inter ha problemi finanziari.
Castellani, anche l'Inter ha problemi finanziari?
Ma guarda, i problemi finanziari del calcio a livello internazionale ce l'hanno tutti, basti pensare che una città come Madrid ha 2 squadre che complessivamente sono esposte per 1 miliardo di euro, 500 milioni e poco più Real, 500 ugualmente l'Atletico Madrid. Tutta la Premier League, le prime 5-6 squadre sono completamente indebitate, con un Manchester addirittura da 700 milioni di euro. Quindi diciamo il discorso è sempre uno, cioè Platini tempo fa ha detto che chi non è in regola con i conti verrà escluso dall'Europa. Secondo me è tempo anche di andare a analizzare i conti delle nostre squadre e fare una ricerca a tappeto, e eventualmente punire anche quelle società che da anni si portano dietro dei debiti che sono diventati insostenibili.
Biancalani.
Ma è sempre la solita storia, io credo che o veramente anche lì riapplichiamo i criteri che anche Platini aveva detto, o altrimenti tutti gli anni saranno i soliti discorsi che poi alla fine veramente sono stufanti e noiosi.
Credo che prima o poi, se non si risolvono questi problemi economici, non so se siete d'accordo, qualche squadra ci lascia le penne. È superficiale questo secondo te, Michele Meletti, o no?
No, assolutamente, anche perché forse sarà una stupidaggine, ma insomma se io vado rosso 500 euro mi vengono a casa e mi vengono a cercare. Qui abbiamo dei debiti enormi, è vero, con delle possibilità di rientro, ma insomma bisognerebbe essere un po' più approfonditi insomma in questi controlli.
Castellani, ci dobbiamo aspettare qualche clamorosa sorpresa sul fronte economico, di crisi delle maggiori squadre?
Se questa logica che sentivo adesso, in effetti il privato cittadino viene subito vessato dall'erario, invece i club la fanno sempre franca, no, nel senso che esistono poi delle coperture politiche nei confronti dei club. A fine anno si cerca sempre di salvare le piazze più importanti e a scapito di quelle veramente più deboli. È vero che c'è stato un Palermo che ha ricominciato addirittura dai dilettanti, però la stessa Fiorentina che ha ricominciato la C2, però sono dei casi sempre abbastanza così singolari e abbastanza, diciamo, anomali per quello che è il sistema italiano.
Anche perché la Lazio stesso paga un crack finanziario della precedente gestione, quindi.
Volevo anche aggiungere, per quanto riguarda la Serie A, proprio l'Atalanta, che da tempo ormai ha ridotto gli stipendi e quindi anche una nuova politica economica. Già dall'anno scorso, dal campionato, l'ha proprio ridotti, anche altri benefit, così, in virtù di queste situazioni.
Beh, è una politica la quale ha provato anche ad applicarla lo stesso Lotito, ma senza risultato.
Ma infatti Lotito forse tra i club, diciamo, quelli più di seconda fascia è quello che le ha applicate in maniera più forte, tant'è che ha perso anche dei giocatori importanti, che tipo un Panda, perché non ci sarà più a quel tipo di contratto economico, e tanti altri giocatori della Lazio so che sono in rotta con il presidente proprio perché potrebbero andare altrove e guadagnare qualcosa di più.
Quindi a Bergamo funziona e nella Lazio no. Come pensi, Biancalani, di questa situazione?
Ma il problema sono le piazze. Certamente Bergamo non è Roma. Qui però si sta parlando di un'equità a livello contabile, economico, che certamente fa la grandezza dello sport. Perché se non partiamo tutti sullo stesso livello, è chiaro che poi le disparità numeriche si vedono nelle disparità anche legate al fattore tecnico.
È anche vero, un'ultima battuta, che proprio Lotito, che attenta agli stipendi, non ha venduto questi giocatori ma li ha persi a parametro zero.
Cambiamo argomento. Don Leonardo Biancalani, se ne è parlato molto nelle ultime settimane, anche nell'ultima settimana. In campo i giocatori bestemmiano secondo te?
Tantissimo, soprattutto sono di pessimo esempio nelle categorie inferiori, non perché sono sacerdote, ma la bestemmia veramente sia una cosa inqualificabile. Tra l'altro è ancora presente nel regolamento del calcio, è passibile di espulsione. Quindi questo credo che debba farci riflettere, ed è un gesto, al di là poi di come si pensa religiosamente, brutto in bocca a un giocatore.
Massimiliano Castellani, sei d'accordo? Si bestemmia e tanto in campo?
Si bestemmia anche dalla panchina, che io sappia, perché sono stati casi eclatanti che adesso non stiamo a nominare, ma che riguardano comunque grandi allenatori, anche italiani, e spesso si sono anche trincerati dietro una certa appartenenza geografica. Vedi, appunto, siamo in causa Padre Leonardo Biancalani, pare che i toscani abbiano il moccolo facile, come dicono loro, e quindi diciamo che secondo me dovrebbe partire molto dalla panchina un certo tipo di educazione in campo. Così come dovrebbero essere eliminati molti sputi. Una volta si discuteva sul fatto che se si sputasse così tanto in un palazzetto di basket come nel calcio, ci sarebbero delle piscine all'interno del parquet.
Paolo Rotundi, nel campionato di calcio Vaticano, in campo come ci si comporta?
Bene, perché da noi è chiaro la bestemmia e l'espulsione proprio dal campionato, però le parolacce non mancano, diciamo così, proprio a onor del vero. Comunque non sono solo i toscani, tornando alla Serie A, al calcio professionistico, ma anche i veneti, vedi il Chievo e così, va bene,
Michele,
che intercalano.
Meletti, tu partecipi anche ai campionati amatoriali, nel campo amatoriale qualche bestemmia purtroppo c'è?
Le bestemmie, devo dire, almeno io ho partecipato al campionato Vaticano e anche altri campionati, ce ne sono pochi, però effettivamente ci sono e danno fastidio. Rispetto ai campionati di Serie A dobbiamo pensare che i bambini guardano e prendono spunto e imitano molto i pro giocatori professionisti.
E andiamo ad ascoltare quello che su questo tema, amici ascoltatori, pensa il presidente del CONI Gianni Petrucci al microfono di Benedetta Capelli.
Da tempo che avevo in animo di dire questo, la realtà è sotto gli occhi di tutti, oramai le televisioni ci portano ogni gesto, ogni labiale dentro casa, per cui quello che non si può sopportare è che di fronte a questi fenomeni così brutti, così intrecciosi, a questi turpiloqui nessuno intervenga. E allora ho fatto presente durante la giunta al presidente della Federcalcio Abete, che è una persona di grande buonsenso e di grande responsabilità, di intervenire presso le società, presso i presidenti, per fare in modo che questi giocatori, che peraltro sono anche di esempio, dovrebbero essere di esempio i nostri giovani, i nostri ragazzi, i nostri figli, eliminino quello che è una cosa brutta nel mondo dello sport, cioè il fenomeno della bestemmia. Non si comprende poi perché debbano bestemmiare. Io non so se si rendono conto di quello che dicono, non so se hanno il buon senso e il buon gusto di sapere quanto male fanno con quel dire, con quel labiale. Si tratta di buon senso, si tratta di civiltà, si tratta di etica. Lo sport è etica, il calcio il fenomeno più popolare del nostro paese, per cui se nessuno interviene i nostri figli probabilmente ritengono che sia lecito e legittimo bestemmiare.
Quali risposte ha avuto dal mondo del calcio?
Ma diciamo buone, almeno a livello di dichiarazione. Il presidente Abete si è impegnato, il presidente dell'Associazione Calciatori Campana, che è un uomo di altrettanto buon senso, ha fatto un comunicato per richiamare l'attenzione sui propri tesserati di eliminare questi gesti, queste frasi e questi atteggiamenti blasfemi. Poi quello che io vedo e che mi viene da sorridere ogni tanto è quando i giocatori entrano in campo, si fanno 4-5 segni di croce, si inginocchiano, alzano gli occhi al cielo e poi al primo problema, alla prima espulsione o al primo fischio che loro ritengono ingiusto nei confronti della propria squadra, si vedono questi labiali pessimi, pessimi, pessimi.
Tra l'altro il mondo del calcio che non è immune ad episodi discutibili, ad esempio i cori razzisti, diversi episodi di tolleranza, sono insomma tante le cose che non ci piacciono alle quali assistiamo.
Ma vedi, io non voglio adesso puntare l'indice contro il mondo del calcio, purtroppo o fortunatamente il mondo del calcio ha una popolarità tale per cui è sempre sotto gli occhi di tutti, sulle pagine dei giornali. È chiaro che un fenomeno così popolare che cattura l'audience e l'attenzione di milioni di persone, ovviamente è sotto la lente di ingrandimento maggiore. Il mondo del calcio fa tante belle cose, ogni settimana lancia dei messaggi sulla pace, lancia dei messaggi sulla solidarietà, lancia dei messaggi contro la droga. Perché rovinare un fenomeno così straordinario, così bello, così emozionante, senza che nessuno intervenga su queste cose? Io in ogni caso non mi fermerò qui, laddove io seguitassi a vedere queste cose e gli arbitri non intervenissero, e sarei anche disposto a fare nome e cognomi. Sono contento che la stampa, il mondo abbia reagito, il mondo italiano abbia reagito in modo positivo a quello che ho detto. Non ho fatto nessun atto eroico, solamente dire quello che un padre direbbe.
Lasciamo questa intervista e saluto e ringrazio Benedetta Capelli per averla realizzata con Gianni Petrucci, presidente del CONI. Don Leonardo Biancarani, basterà un'opera di sensibilizzazione del CONI al massimo livello, quindi contro la bestemmia, il razzismo, tutte queste cose brutte del mondo del calcio e dello sport?
No, credo che ci vorranno anni e dovremo insistere tutti, educatori, giornalisti, veramente una battaglia senza pietà, però ci vorranno anni, non sarà facile.
Castellani, non solo le bestemmie e il razzismo, ma ci sono anche scandali sessuali che ha portato Fabio Capello a cambiare il capitano addirittura della nazionale inglese.
Ma rientra sempre un po' nel discorso dell'eccesso mediatico del calcio, perché comunque sia, al di là dell'eticamente scorretto quello che ha compiuto Terry, però pare che sia una vicenda privata che non ha nulla a che vedere con quello che poi sono le prestazioni in campo di questo giocatore, che da anni è un faro del Chelsea e dell'Inghilterra. Quindi secondo me c'è a volte un'intrusione eccessiva nella vita e si dà troppo risalto a quelli che sono dei fattori marginali del calciatore e del campione, in questo caso Terry.
Paolo Rotondi, andiamo a vedere il calcio in Vaticano.
Allora, leggiamo subito i risultati della 13ª giornata. Abbiamo l'ospedale Bambin Gesù che ha perso 1-3 contro la Fortitudo, il Pantheon che ha vinto 1-0 contro l'Hermes, Musei Vaticani, la Gendarmeria che ha vinto 2-0 contro il Team, la Guardia Svizzera, una debacle proprio, ha perso 3-9 contro la Dirseco, e quindi consolida il primato la Dirseco, prima in classifica sempre, e segue la Dirtel che ha vinto 3-1 contro l'Associazione Santi Pietro e Paolo. La classifica: Dirseco al primo posto con 31 punti, Dirtel seconda con 26, terza la Fortitudo 24, poi il Pantheon, Associazione Santi Pietro e Paolo, Guardia Svizzera, Hermes, Gendarmeria, New Team, All Team e ultimo Ospedale Bambin Gesù. Questa sera si disputerà l'incontro tra All Team e New Team alle 20:15 sempre al campo via Santa Maria Mediatrice, campo della Fondazione Cavalieri di Colombo e del Pontificio Oratorio di San Pietro. Poi alle 21:30 ci sarà il Pantheon che affronterà la Gendarmeria, mentre mercoledì avremo sempre nel solito campo alle 20:15 la Fortitudo contro la Dirtel e poi l'Associazione Santi Pietro e Paolo che sfiderà la Dirseco, e poi per finire venerdì Ospedale Bambin Gesù contro la Guardia Svizzera, riposa l'Hermes Musei Vaticani. E sono state belle partite anche col brutto tempo, combattuta quella della Dirtel e dell'Associazione Santi Pietro e Paolo fino soprattutto al primo tempo. L'associazione poi è rimasta appunto in 10, e ha dato una magnifica prova proprio di squadra e di tutto, quindi ha giocato molto molto bene.
Iniziative di beneficenza del Calcio Vaticano?
Per quanto riguarda la Dirtel, avremo il 4 marzo un'iniziativa a Cave e poi,
nel Lazio.
A Cave nel Lazio, esatto, e vicino Valmontone.
Finalizzata? Perché,
finalizzata a, allora, a due iniziative, una che è una località Scoppito in provincia dell'Aquila, proprio lì all'Aquila, insomma, e che parteciperà anche a questo triangolare, e poi collaboreremo per quel con il ricavato aiuteremo Nuovi Orizzonti di Chiara Mirante. Questo poi anche avremo modo, questa iniziativa, di approfondirla nella prossima trasmissione.
Siamo in chiusura di Non Solo Sport. Una battuta, perché una notizia appena uscita sulle agenzie: 12 mesi di reclusione e 13.000 euro a titolo di risarcimento per un tifoso della Roma che in trasferta a Siena aveva distrutto un treno minuetto durante la trasferta, aveva danneggiato pesantemente un treno regionale. 13.000 euro a titolo di risarcimento e 12 mesi di reclusione. Episodi di violenza nello sport, Castellani e Biancalani, che dire da questa sentenza?
Esemplare, però al tempo stesso ci troviamo a discutere, non abbiamo parlato oggi. Ieri una cinquantina di folli napoletani in trasferta hanno preso a coltellate poliziotti, carabinieri, hanno creato il pandemonio. E i napoletani sicuramente adesso non gli verrà concessa la possibilità di andare in trasferta le prossime domeniche, e trovo che sia ingiustissimo perché paghino migliaia e migliaia di tifosi per i soliti imbecilli di cui stiamo parlando.
Grazie a Castellani dalla redazione sportiva di Avvenire. Biancalani, a chiudere.
Pugno duro con chi si comporta male e veramente massima libertà con chi è veramente tifoso nel rispetto degli altri.
Grazie a Don Leonardo Biancalani, presidente onorario della Nazionale Italiana Religiosi. Un saluto, Michele Meletti, Amicus Onlus. Ballardini resterà alla Lazio, secondo te?
Credo di no. Un qualcuno col pugno duro che credi dia una scossa. Spero. E credo di no. So che ci sono delle trattative.
Paolo Rotundi, la Roma avrà il secondo posto in questo campionato?
Sì, senz'altro. Da romanista almeno lo dico.
Noi chiudiamo questo appuntamento del lunedì con Non Solo Sport. Da Luca Collodi l'appuntamento alla settimana prossima. Io ringrazio Silvio Anelli per la parte tecnica, con Luciana Fantini e Maria Serena Tuglio in redazione e regia, e saluto anche Benedetta Capelli che ha collaborato a questa trasmissione. L'appuntamento a lunedì prossimo.